On the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta sulle Dolomiti bellunesi. Sulle Dolomiti bellunesi abbiamo detto, ma siccome siamo straconvinti che della lotta partigiana e della resistenza non bisogna parlare solo in prossimità del 25 aprile, abbiamo deciso che quest'oggi dedichiamo la puntata di On the Road a una splendida pagina di lotta partigiana che si svolse proprio sulle Dolomiti bellunesi.
Contro la schiavitù del sol tradito, lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli.
Per la puntata di quest'oggi ci avvaliamo ancora, come è stato per altri appuntamenti con On the Road, della presenza di Marco Albino Ferrari, che salutiamo. Bentornato Marco.
Ciao.
Anche in questo caso utilizziamo un tuo libro, in questo caso Il Sentiero degli Eroi, il sottotitolo Dolomiti 1944, una storia di resistenza, edito per i tipi di Rizzoli. Il protagonista, in questo caso, visto che abbiamo parlato di una storia di resistenza, voi direte un partigiano, vediamolo, dopo entreremo nel dettaglio. Prima però vogliamo partire dall'ambiente dove si svolge questa storia, si svolge sulle Dolomiti, ma delle miti un po' particolari.
Sì, siamo sulle Dolomiti, ma in un angolo particolare appunto delle Dolomiti, meno frequentato, più nascosto, meno conosciuto anche di questo grande arcipelago che appunto sono i Monti Pallidi. Subito viene in mente le Tre Cime di Lavaredo, la Marmolada, ma in quei mesi del 44-45 tutta quella parte delle montagne era sotto il Terzo Reich. Invece a sud, nelle Dolomiti bellunesi, niente, c'era questo grande scontro tra l'esercito occupante e le forze partigiane. Un luogo meraviglioso che dagli inizi degli anni 90 è protetto dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ed è poco battuto dagli escursionisti, anche perché non è così facile accedere, insomma bisogna camminare per un'ora e arrivare al rifugio che dà accesso alle buse delle vette. Questo rifugio si chiama Dal Piaz ed è proprio alle porte di questi grandi altipiani che si aprono sulla cima di queste montagne, sono delle buse, delle grandi vasche, dei grandi catini di roccia modellati dall'azione dei ghiacciai, e poi l'acqua ha fatto il resto, creando questo fenomeno del carsismo, con le doline, con gli inghiottitoi, un luogo dove la pietra, il mondo minerale domina su tutto e dove la sproporzione tra l'uomo e l'ambiente circostante viene accentuata al massimo. È un territorio lunare che è quasi inquietante, direi, ma proprio per questo motivo molto affascinante, e soprattutto diventa ancora più affascinante nella consapevolezza che lì è accaduto una storia che poi andremo a raccontare, ma una delle più drammatiche odissee vissute in alta montagna nel corso del Novecento, paragonabile alle ben più celebri vicende dell'epica dell'alpinismo, come quelle di Bonatti, di Joe Simpson o di Andreas Heckmeyer su Liger. Ma lì siamo nel 1944 e questa pagina viene in qualche modo soffocata dalla storia più grande, siamo durante la guerra, e quindi se ne sono perdute le tracce, la memoria si è sfocata quasi da annullarsi, ma i personaggi e le vicende rimangono, ed è interessante conoscerla anche per valorizzare ancora di più quei luoghi che diventano ancora più interessanti nella loro magnificenza, delle Dolomiti, appunto, bellunesi.
Ok Marco, prendiamo atto che le Dolomiti non sono solo le tre cime di Lavaredo, e per chiarire ulteriormente il concetto ci colleghiamo telefonicamente con Marcella Morandini, direttore della Fondazione Dolomiti UNESCO. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
L'assunto probabilmente l'ha sentito: quando uno pensa alle Dolomiti ha uno stereotipo in testa, fatto di un paio di montagne molto famose. Ovviamente bisogna pensare a un qualcosa di molto più composito. Marco prima parlava di un arcipelago montano dalle mille sfaccettature.
Esatto, Marco ha sempre le parole giuste, è proprio un arcipelago fossile, quello delle Dolomiti riconosciute patrimonio dell'umanità. È un sito seriale, vuol dire che si compone di vari sistemi, sono 9 per l'esattezza, condivisi da 5 province diverse in 3 regioni. Si parte da occidente, dalle Dolomiti di Brenta, quindi quasi al confine con la Lombardia, in provincia di Trento, chiaramente il Brenta, per passare poi ai vari sistemi, alla Marmolada, al Pelmo, le Dolomiti settentrionali, le Palle di San Martino, le Dolomiti bellunesi, le Dolomiti friulane, insomma sono 9 complessivamente i sistemi, che sono condivisi appunto dalle province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine, nella regione appunto del Trentino Alto Adige, del Veneto, Friuli Venezia Giulia. Ed è un sito complesso anche nel panorama internazionale riconosciuto da UNESCO, probabilmente uno dei più complessi al mondo per quanto riguarda la gestione e la composizione, quindi una sfida anche per la condivisione di politiche, di progettualità che sappiano superare i confini amministrativi, sappiano fare coesione anche culturale nella promozione, soprattutto nella conservazione e valorizzazione congiunta di quello che anche agli occhi di UNESCO, quindi per l'umanità intera, è un unico sistema, un unico bene.
Nella puntata odierna di On the Road, la storia che andremo a raccontare si svolge in una degli angoli forse meno conosciuti delle Dolomiti.
Ma sì, si svolge nelle Dolomiti Feltrine, nelle Dolomiti Bellunesi, all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Addirittura c'è un altro grado di protezione ambientale lì, perché siamo addirittura in una riserva integrale dello Stato, dove non si può entrare se non seguendo un unico sentiero, e questa si chiama Piazza del Diavolo. All'inizio degli anni 70 lo Stato ha deciso che dato l'equilibrio ecologico così precario e di grandissimo valore naturalistico, l'uomo non avrebbe potuto più mettere piede, avrebbe potuto solo osservare da questo sentiero che lo attraversa. Quindi siamo in una zona molto particolare delle Dolomiti, a meridione di questo grande arcipelago, in un luogo magnifico. Certo, non ci sono le tre cime di Lavaredo, ma non ci sono anche le migliaia di persone che si assiepano lì sotto per scattare selfie e fotografie. Non c'è proprio nessuno, siamo in un luogo magnifico, a contatto in un ambiente naturale estremamente selvaggio, osservati da mille occhi di ungulati, di animali selvatici che scappano tutto intorno appena ci si muove. Insomma, è da provare questa esperienza.
Marcella Morandini, direttore Fondazione Dolomiti UNESCO, a lei la parola.
Le vette felpine sono sicuramente tra gli angoli più affascinanti, più selvaggi e anche meno conosciuti del patrimonio Dolomiti UNESCO, forse un parallelo di selvaggio e poco conosciuto si può fare con le Dolomiti friulane, che appunto al pari di questi angoli delle Dolomiti bellunesi sono altrettanto poco conosciuti e meriterebbero una scoperta lenta e approfondita. Il patrimonio delle Dolomiti, patrimonio mondiale, è veramente molto composito e anche questo è il suo fascino. Sono riconosciute per la loro importanza geologica e geomorfologica, perché solo nelle Dolomiti, in tutto il pianeta Terra, si può fare questo straordinario viaggio nella storia del pianeta, soprattutto appunto nella parte che riguarda il Triassico. Ma accanto a questo criterio geologico e geomorfologico c'è anche quello della bellezza estetico-paesaggistica, che soprattutto in angoli che si sono conservati nella loro unicità, nella loro specificità, può essere proprio toccata con mano, assaporata e direi anche respirata fino in fondo.
Se me lo permette, approfitterei della sua presenza per una cosa che non c'entra assolutamente niente con la trasmissione di quest'oggi. Io da anni porto avanti una campagna personale per valorizzare il Monte Pelmo, è una cosa personale tra me e il Monte Pelmo. Ne approfitterei per chiederle una sorta di spot, una marchetta per il Monte Pelmo, se è d'accordo.
Volentierissimo, anche una, anzi, è la mia montagna preferita, quindi condividiamo questa passione. Il Carigon del Padre Eterno, come lo chiamiamo qui, questa montagna bellissima, una delle perle delle Dolomiti.
La ringrazio due volte, una per la marchetta per il Monte Pelmo, che l'allego a tutte le altre che sto raccogliendo, e poi per l'intervento che ha fatto per la nostra trasmissione. Grazie, a presto.
Grazie a voi.
Ma
Abbiamo detto una storia di resistenza e molte pagine della resistenza sono state scritte proprio sulla montagna, a tal punto che è diventato quasi un binomio inscindibile, la montagna e la resistenza.
Beh, sì, salire in montagna per antonomasia è il gesto di rifiuto, in fondo, del potere dominante in pianura, ma lo è sempre stato anche prima della resistenza. Pensiamo a tutti i movimenti ereticali del Medioevo, non erano in pianura, ma erano in montagna, arroccati nel loro rifugio in quota, in alta quota, dove le leggi dell'uomo pare non riescono a salire. Così anche durante l'ultima guerra mondiale andare in montagna significava appunto resistere e soprattutto significava fare la guerriglia. Guerriglia, che è una parola che viene dallo spagnolo, guerrilla, quando alla fine del Settecento gli spagnoli, non avendo un esercito per contrastare la grande armata francese, avevano iniziato a fare questa azione di disturbo, di mordi e fuggi, di pungere e sganciarsi con piccoli gruppi armati molto audaci, e questa era la guerriglia della resistenza. Ci sono state anche altre guerriglie in altre resistenze, pensiamo in Vietnam, pensiamo anche a Cuba. Ecco, in quei 20 mesi della guerra partigiana si stava in montagna e si faceva la guerriglia.
Disprezzar la vita, per noi risorgerà la nuova Italia, con la guerriglia, per noi risorgerà la nuova Italia, con la guerriglia.
Quando parliamo di montagna resistenza, Marco, come abbiamo fatto fino adesso, devo denunciare un mio limite. Mi vengono in mente tutta una serie di situazioni, a partire dalla Val d'Ossola, mi viene in mente anche l'Appennino, Reggiano, eccetera. Le Dolomiti non mi vengono in mente, errore mio.
Sì, errore gravissimo, perché sì, certo, le Dolomiti trentine, altotesine sono state fuori, non sono state toccate dalla resistenza, ma Belluno, no, le Dolomiti bellunesi, e Belluno in particolare, città medaglia d'oro della resistenza. E poi c'è da dire anche che a Belluno c'è un centro studi molto attivo che andrebbe ascoltato, perché può portare una testimonianza imprescindibile sulla storia della resistenza.
Allora, se possibile, fare un piccolo corso di recupero per il sottoscritto. Mi collegherei telefonicamente con Enrico Bacchetti, direttore dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Dottor Bacchetti, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Confesso tutti i miei peccati e le chiedo se appunto ci fa una sorta di bignami, spiegando invece al sottoscritto e tutti i nostri ascoltatori il bellunese nelle pagine della storia della resistenza.
Beh, condensare questa fase
non le ho detto tutto, in tre minuti.
Ah, in tre minuti, sarà comunque complicato, però ci proviamo. Allora, la prima cosa da tenere presente è che agli inizi di settembre del 1943 la provincia di Belluno, quella di Trento e di Bolzano, vengono scorporate dall'Italia e diventano una zona d'operazioni sotto il diretto controllo dei tedeschi. È in quel momento che anche nel nostro territorio, nel bellunese, si mette in moto la macchina della resistenza, che è molto complessa e molto articolata se si intende seguirla in tutto il suo percorso, però insomma fa sì che alla fine si possano contare diverse migliaia di partigiani, a cui vanno collegati e associati numerosissimi patrioti, o dunque persone che hanno collaborato in maniera meno attiva e meno impegnata forse degli altri, ma che hanno fatto sì che la lotta di liberazione fosse nel bellunese un momento veramente, veramente centrale. Davvero la concessione della medaglia d'oro è la testimonianza di tutto l'impegno che la provincia ha messo in questa lotta contro il nazifascismo. Diciamo che tutto il territorio provinciale è stato interessato, senz'altro le zone feltrine e delle vette feltrine, dove era attiva la brigata Gramsci guidata da Paride Brunetti e dove arrivò anche appunto Tillman, ma in generale in tutto il territorio provinciale, nelle valli come nelle montagne, la lotta fu serrata.
Se gli diamo una collocazione temporale esatta, parliamo
Parliamo da settembre del 43 alla fine di aprile, inizi di maggio del 45, i 20 mesi classici della lotta di liberazione. Tra l'altro la guerra finisce formalmente il 2 giugno in Italia, e proprio in quei giorni si registrano le ultime morti a Belluno. Belluno è una delle ultime province italiane che si liberano dalla presenza delle truppe tedesche.
Anche perché di lì passava la via di fuga dell'esercito tedesco verso la Germania.
Lungo la statale Alemagna?
Esattamente, sì. Qui il fatto di creare questa zona d'operazioni mirava proprio a questo, a crearsi una via di fuga e una linea di passaggio comoda e sotto il diretto controllo dei nazisti, in modo da garantirsi appunto anche una fuga più sicura. Tra l'altro qui stavano organizzando un'ultima linea difensiva attraverso i lavori della TOT, l'organizzazione che sosteneva con attività di vario tipo la lotta dell'esercito, la guerra dell'esercito tedesco. Stavano organizzando un'ultima linea difensiva paragonabile alle linee Gustav, Hitler, insomma la linea gotica. L'ultima linea doveva essere proprio qui. Per fortuna non furono in grado di realizzarla negli ultimi giorni, ancora stavano lavorando a questo negli ultimi giorni di guerra, per fortuna non riuscirono a realizzarla, perché altrimenti il nostro sarebbe stato un territorio in cui la lotta sarebbe durata forse ancora a lungo e con perdite e distruzioni.
Per fortuna non hanno fatto saltare le dighe, che era una minaccia.
Certo, i pericoli a cui è andato incontro il nostro territorio sono stati molteplici.
E i partigiani hanno in qualche modo preservato questa zona?
Sì, è stato, naturalmente non è stata una storia tutta in bianco e nero, ci sono varie zone grigie, ci sono motivi anche di conflitto tra il partigianato e la società civile, però nello stesso tempo è stato fondamentale l'apporto dei partigiani alla liberazione del nostro territorio. Insomma, quando gli inglesi e gli americani arrivano, il territorio ormai, già le città, Belluno, Feltre, cominciano già a essere nelle mani dei partigiani.
Liberate. Enrico Bacchetti, direttore Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea, due domande veloci prima di ringraziarla. L'attività dell'istituto che lei dirige?
Beh, è un'attività di ricerca storica, legata soprattutto al territorio, al nostro territorio, il territorio del Bellunese, e di conservazione attraverso la costruzione e la preservazione di documenti e di fondi documentari, nonché di un corposa biblioteca. Il nostro istituto fa parte di una rete di una sessantina di istituti in tutta Italia, il cui vertice si trova proprio a Milano, è l'INSMI, l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, e dunque parte di un'esperienza complessiva molto, direi, molto importante.
Ci può raccontare una delle tante pagine di lotta partigiana che si sono svolte lì da voi?
Una pagina a scelta?
A scelta, sì, è come un'interrogazione di quando il professore è bravo. Mi parli a scelta, quello di cui si è preparato.
Allora forse l'episodio più singolare, anche se non unico nel panorama della resistenza italiana, ma senz'altro più singolare per quel che riguarda il nostro territorio, è l'operazione che si compì nella metà del giugno del 44, quando 12 partigiani, 8 dei quali travestiti da tedeschi, entrarono nel carcere di Belluno e liberarono 70 prigionieri, riuscendo a farli scappare senza sparare neanche un colpo, senza uccidere né ferire nessuno, senza avere vittime né perdite. Caricandosi i giovani, gli anziani sulle spalle, si rifugiarono sulle montagne alle spalle della città di Belluno. Una pagina eroica che rappresentò un momento decisivo, perché nelle settimane successive furono centinaia e centinaia i giovani che salirono in montagna con le formazioni partigiane. Molti di questi lo faranno nella zona in realtà non prossima di Feltre, una trentina di chilometri, salendo sulle vette feltrine con Paride Brunetti e nella Brigata Gramsci.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions.
Io sono Claudio Agostoni, voi state ascoltando On the Road, quest'oggi sulle montagne bellunesi.
Plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit,
Come sempre, per riascoltare questa e tutte le altre puntate di On The Road basta andare sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Quest'oggi in studio con noi Marco Albino Ferrari per raccontare la storia di un uomo raccontata nel libro di Marco Il Sentiero degli Eroi, Dolomiti 1944, una storia di resistenza edito per i tipi di Rizzoli, un esploratore inglese. Partiamo da qua, perché sì, abbiamo detto che un partigiano sarebbe stato troppo banale per una storia di resistenza, e partiamo quindi dall'esploratore inglese.
Un esploratore inglese all'epoca, siamo nel 44, lui era considerato, anzi veniva proprio chiamato l'uomo più alto del mondo, non perché fosse oltre i 2 metri di statura, ma perché era arrivato sul punto più alto dell'Everest mai raggiunto, 8150 metri, ed era riuscito a ritornare vivo. Nessuno mai era riuscito a ritornare vivo da quelle quote. Aveva anche salito la montagna più alta mai raggiunta, appunto, fino a quel momento, era il Nanda Devi, 7816 metri. E lui all'epoca aveva 48 anni, quindi non era più giovanissimo, stava con i partigiani.
Ma ti interrompo perché volevo chiederti un chiarimento. Nel libro scrivi che lui praticava un'attività alpinistica a me totalmente ignota. Alpinismo anfibio, se non ricordo male.
Sì, l'alpinismo anfibio è una traduzione di una sua idea, quella appunto di scalare delle montagne dalle piccole isole sperdute nell'oceano. Lui andava nelle discariche, riprendeva dei vecchi legni, delle vecchie barche destinate a essere distrutte, le rimetteva a posto, e con pochi compagni attraversava gli oceani diretto a queste isole, verso l'Antartide, verso la Groenlandia. Dopo mesi di navigazione approdava su questi scogli sperduti e spazzati dal vento e saliva queste cime delle isole che non erano mai state salite. Questo l'avrebbe fatto poi per anni, 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 fino ai 60, ai 70 anni, fino agli 80 anni, perché lui è proprio morto così durante una delle sue spedizioni dell'alpinismo anfibio. Voleva salire un'isola in Antartide, una montagna su un'isola in Antartide, è andato con questa vecchia barca, voleva lì festeggiare il suo 80° compleanno e nessuno più l'ha visto, disperso nei venti più tempestosi, nei mari più tempestosi del mondo a sud di Capo Horn. Questo era Bill Tillman.
Ecco, immagino che qualcuno a questo punto si starà chiedendo: beh, ma che ci azzecca con la lotta partigiana questo signore?
Ci azzecca perché lui era appunto, come abbiamo visto, votato all'avventura, non solo all'alpinismo, non solo alla navigazione d'altura, ma dove c'era bisogno di una persona con i nervi freddi e capacità di controllare la paura, ecco che l'esercito inglese aveva pensato di rivolgersi appunto a questo esploratore. Gli aveva chiesto di armarsi di una radiotrasmittente, di farsi paracadutare insieme a un marconista e a un interprete e un secondo, quindi una squadra di 4 uomini, oltre le nemiche, di notte, in un volo notturno col paracadute, che già di per sé è una cosa pericolosissima, perché volare, farsi paracadutare di notte, si sa il momento in cui si lascia l'aereo, ma non si sa il momento dell'impatto sul terreno, quindi bisogna stare con tutti i nervi tesi nel momento, attendere questo momento dell'impatto, che potrebbe avvenire sulla cima di un albero, su una staccionata, su delle rocce. E infatti la metà più o meno di questi lanci notturni, la metà degli uomini che tentavano questi raggi si faceva male, veniva poi finiva ammazzato dai tedeschi, perché lì era importante salvare le caviglie per poter scappare. Lui si fa male ma riesce poi a guarire e poi ne combina di tutti i colori, portando in salvo appunto una serie di uomini, di ragazzini, perché lui era anche il più vecchio, questi partigiani avevano 20 anni, e in fuga dal rastrellamento dei tedeschi riesce a portarli in salvo grazie alle sue capacità alpinistiche, facendo fare a questi ragazzi un'impresa che loro stessi non avrebbero mai potuto pensare di fare. E lui ce l'ha fatta, aveva il classico modo di fare britannico, di cultura vittoriana, distaccato, ironico, sempre composto, modesto, imbevuto fino alle ossa di quell'understatement britannico che lo distingueva da questi ragazzi un po' spaesati che parlavano solo in dialetto. Lui li comandava anche con un certo amore cameratesco e li aveva salvati. Era riuscito poi a entrare prima tra tutti a Belluno nel momento della liberazione, tant'è che oggi a Belluno c'è anche un viale dedicato a Bill Tillman. E questa è un po' la sua storia.
Quindi non dobbiamo immaginarci né uno 007 al servizio della regina, né un Mr. Stanley, a suppose.
Beh, forse la somma di tutto questo, di questi caratteri che hai citato, sì, un po' Stanley, quindi un esploratore ancora vittoriano che si butta nell'oscurità di queste foreste nell'Africa, un po' 007, perché appunto anche 007 era servizio della regina, si faceva paracadutare, era insomma un agente segreto, un po' tutto questo condensato in un uomo d'altri tempi che si vestiva appunto molto elegante quando faceva le sue traversate e si radeva anche sotto i bombardamenti, usava la sua acqua di colonia, e questi ragazzi che non si lavavano da mesi, che un po' pidocchiosi, un po' così, guardavano questo inglese che alle 5 beveva il tè anche sotto rastrellamento, tirava fuori la sua presa di tè e la faceva riscaldare nell'acqua e la offriva ai partigiani, non sapevano neanche cosa fosse.
Cioè lì a 300 metri c'erano le SS.
Sì, ecco questo contrasto fantastico.
Moment so overdue, I owe this.
sfumiamo Skyfall, che ovviamente abbiamo messo in omaggio di Bill Tillman. E ritorniamo, Marco, alla storia che ci stavi raccontando. Un aspetto importante è che Bill Tillman, quando è entrato lì in contatto con i partigiani, si è dovuto misurare e lavorare con una persona completamente diversa da lui, con un capo partigiano.
Capo carismatico, il comandante Bruno, Paride Brunetti, molto più giovane di lui, un uomo forte che aveva trascinato dietro di sé il consenso di tutti questi ragazzi che salivano in montagna dicendo voglio unirmi alla banda di Bruno. E Bruno si vedeva allargare i suoi uomini settimana dopo settimana, era arrivato a comandare quasi 1000 uomini ed era un ragazzo di 28 anni ed era molto diverso da Tillman, perché era un comunista, perché era soprattutto mosso da ideali, era un uomo ancora giovane, pieno di ideali, invece Tillman era un freddo calcolatore, per lui trovarsi lì significava rendere la vita difficile ai tedeschi, fare la guerriglia, invece Bruno voleva anche mettere le basi per un'Italia migliore e quindi queste ore politiche intrise di questa ideale comunista cozzavano un po' con Tillman, che invece era un liberale. Ecco, la somma di questi due menti, come due figli di un cortocircuito, porterà anche un momento di rottura, anche se i due si stimavano, ma nel momento del rastrellamento, quando Tillman sa dare il meglio di sé, Bruno è incapace forse di gestire la situazione, tenta di contrastare l'avanzata dei tedeschi e forse li sbaglia, la storia infatti dirà che sbaglia, mentre Tillman forse grazie alla sua freddezza riesce a portare in salvo gli uomini che si mettono dietro di lui.
Senti, tutta questa storia è durata poco tempo, cioè in un arco di tempo abbastanza limitato.
Sì, il racconto del libro, che di fatto è un romanzo, ha un'unità di tempo che dura circa un mese, dal momento in cui lui ha questo impatto col terreno, si fa male alla schiena, e poi quando porta in salvo dopo il rastrellamento, quindi questo tempo è limitato nell'arco di un mese, e un'unità di spazio che sono le Dolomiti, questo posto che abbiamo parlato,
di cui abbiamo cercato prima di fotografare,
è un posto meraviglioso, e quindi però siamo anche in un momento di cambiamento, perché fine estate, siamo alle soglie dell'inverno, ci sono le prime nevicate che hanno la forza dirompente di cambiare il paesaggio e anche la situazione proprio strategica di quei gruppi partigiani. Il mondo di fronte ai partigiani non è più lo stesso di prima, non possono più agire facendo la guerriglia di prima, devono invece prendere delle altre decisioni, bisogna avere il sangue freddo, sapere come reagire alla neve, al freddo incalzante, e lì bisogna sapere se si muovere anche sulle montagne, conoscere l'orografia, capire gli anfratti più nascosti, dove nascondersi anche dal fiuto dei cani, dall'olfatto dei cani tedeschi che vengono sguinzagliati alla ricerca di questi ragazzi nascosti, dove nascondersi nel punto più pericoloso dove nessuno potrà arrivare, sulla parete nord del Monte Ramezza, lì i cani dei tedeschi non potranno arrivare, lì le armi dei tedeschi non potranno arrivare, ma quanto si riuscirà a resistere sotto la bufera che incalza?
È proprio anche da un punto di vista cinematografico il periodo migliore, quando comincia tutto a diventare rosso e a pigliare quel caratteristico colore. Un'ultima cosa, Marco, una curiosità: ci ha raccontato prima che poi Tillman ha avuto tante altre avventure, proprio lo sgancio da questa avventura e tornare alla sua vita di prima è stata una cosa normale, come un interruttore schiacciato on off?
Non proprio, tanto i riconoscimenti, dopo la liberazione c'è stata questa grande adunata, questa grande parata dei partigiani che hanno sfilato per le vie di Belluno come una grande catarsi, una festa, tutti si abbracciavano, si baciavano, si scambiavano sigarette, si offrivano sorsi di vino, era una grande orgia di felicità, e lì Tillman era uno degli uomini più festeggiati del momento, si decise lì di dedicare
era proprio il suo ambiente, immagino.
Ambiente, quello, lui era un solitario, eccetera. Poi ritorna in Inghilterra e anche lì altri riconoscimenti, perché l'eco del successo di quest'uomo lanciato oltre le linee nemiche arriva anche in Inghilterra, e gli viene offerto a Tillman anche a quel punto un lavoro di diplomazia, piccolo regno nell'Himalaya, lui avrebbe dovuto aprire una sede diplomatica, ci resiste un anno, ma non era il suo lavoro quello di fare diplomatico, lui voleva essere solo di fronte al pericolo, esposto nell'esotico, nell'irraggiungibile, fungibile, infatti abbandona tutto e va in una discarica, appunto, si prende una vecchia barca, la rimette a posto e parte. E però la cosa difficile a quel punto per lui era trovare dei compagni che venissero, si imbarcassero per queste imprese folli. E lui cosa faceva per procurarsi gli amici? Metteva degli annunci su The Times a pagamento, nella speranza che qualcuno avrebbe risposto.
Avventuroso cerca.
Non proprio, perché già nell'annuncio, il testo dell'annuncio è uno spasso e dice molto di lui. Lui, con grande ironia, dice appunto che cerca un uomo che abbia una serie di attributi positivi difficilissimi da trovare in un uomo e difficilissimi da trovare anche in me stesso. Insomma, fa questa chiosa molto ironica. E comunque uno dei suoi primi viaggi è attraversare l'oceano, arrivare in Patagonia, parcheggiare la sua barca in un fiordo al Cile e compiere la prima traversata dello Yellow Continental, un posto dove all'epoca sulle carte geografiche c'erano ancora queste grandi macchie bianche con scritto inexplorado, e lui per primo è riuscito a traversare il più grande ghiacciaio continentale del mondo, a parte le calotte polari, e in 15 giorni, trascinandosi questa polca controvento, è riuscito ad arrivare dall'altra parte. Ha fatto il bagno nel lago ghiacciato, dove c'erano gli iceberg che galleggiavano nudo, e si è ritornato nei suoi passi altri 15 giorni per ritornare alla sua barca lì parcheggiata nel fiordo. Ecco, un uomo d'altri tempi, ma la cosa spettacolare, secondo me, io mi sono un po' lasciato sedurre da questa figura un po' romantica, che non è figlia del nostro tempo, forse non era figlia neanche del suo tempo, ma appunto figlia di un'età vittoriana ancora precedente. Non sono tanto le imprese, i numeri, i dati, i primati che ha compiuto, quanto proprio la personalità, questa modestia che esprime nei suoi scritti, che tutti, chi l'ha conosciuto, racconta. Un uomo che non potrebbe essere collocato oggi, dove tutti urlano cose che non hanno neanche mai fatto. Lui non diceva niente e invece aveva compiuto imprese eccezionali.
Dinah, is there anyone finer in the state of Carolina? If there is and you know her, show her to me. Dinah, got those Dixie eyes blazing, how I love to sit and gaze to the eyes of Dinah Lee. Every night, why do I shake with fright? 'Cause my dynamite change your mind about me. Oh, Dinah, should you wander to China, I would hop an ocean liner just to be with Dinah Lee. Every night, why do I shake with fright? 'Cause my dynamite changed your mind about me. Dinah, wandered to China, state of Carolina. There is, and you know where I would like to have you. Show her to me, Dinah. Got those Dixie eyes blazing. I would love to sit and gaze into the eyes of Dinah Lee. Oh, Dinah, should you wander to China? Would give me an ocean liner just to be with Dinah Lee.
Siamo arrivati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro per la puntata odierna di On the Road. C'è però ancora un tassello molto importante, perché oltre alla memoria della storia che vi abbiamo raccontata e che, ripeto, trovate nel libro di Marco, Il sentiero degli eroi, Dolomiti 1944, una storia di resistenza, c'è anche un qualche cosa che si può fare in prima persona ed è la Via Tilman.
Beh, nei primi anni 90 un gruppo di storici, di appassionati di storia, guidato da Roberto Mezzacasa, che conosce molto bene le montagne, ha deciso di ripercorrere le tracce di Tilman e di fatto di costruire un'alta via a tappe nel 1993 e dopo aver studiato molto bene le cartine e anche i passi e le tracce lasciate da Bill Tilman, hanno deciso di unire Falcade ad Asiago con questa alta via lungo i sentieri che attraversa montagne spettacolari come l'Agner, le Pale di San Lucano, il Monte Grappa, le Buse delle Vette Feltrine, come abbiamo detto, nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Un'alta via fantastica, tutta segnata con la vernice, con tabellata, come si dice, e che tutti possono ripercorrere, magari leggendo la storia di Bill Tilman, per dare ancora più valore a ciò che vedono, per far parlare le montagne, appunto attraverso la memoria di ciò che è accaduto in quei luoghi.
E noi chiudiamo la puntata odierna di On the Road proprio collegandoci con Roberto Mezzacasa.
Buongiorno.
Senta, quando le è venuta l'idea di mettere in piedi la Via Tilman?
Beh, l'idea di ripercorrere le tracce di Tilman e di chi lo accompagnava, perché bisogna sempre ricordare che Tilman non era da solo, ma era a capo di una missione alleata, di cui faceva parte anche il tenente trentino Vittorio Gozer, e faceva parte anche il radiotelegrafista italiano Benito Quacquarelli, detto Pallino, e poi faceva parte anche il capitano John Ross, che era allora uno studente di medicina ed è purtroppo deceduto nel mese di luglio di quest'anno. Dunque l'idea nasce leggendo quelle che sono le memorie di Tilman, pubblicate dall'Istituto Storico per la Resistenza di Belluno, uno stralcio del libro Quando gli uomini e le montagne si incontrano. E l'idea è nata da lì, è nata negli anni 80 addirittura, ne parlai con il presidente dell'ANPI di allora, l'idea gli piacque, trovammo le alleanze giuste sia nell'ambiente del CAI sia nell'ambiente dei servizi forestali per tracciare questo, che io chiamerei questo filo rosso tracciato attraverso le montagne, che serve esclusivamente per raccontare una storia.
Certo.
Come tanti altri dei miei lavori, io li definisco così, un filo rosso tracciato tra le montagne per raccontare una storia.
È stato facile metterli in piedi, passare dall'idea al lato pratico?
Beh, diciamo che la maggior parte dei sentieri io ho cercato di utilizzare l'esistente, anche deviando a volte dal percorso vero e proprio, perché appunto l'idea non era quella di calpestare le fisicamente le tracce sul terreno, ma era quella di raccontare una storia, per cui ho utilizzato al 90% l'esistente, quindi sentieri cari, sentieri già tracciati. Portare la gente, se vuoi portare la gente devi anche scegliere dei tracciati che siano logici e che siano percorribili.
Certo, prima diceva che non è l'unico filo rosso che ha steso tra le montagne, ci fa un altro esempio di un altro lavoro che ha fatto?
Beh, io ho proseguito il percorso di Tilman da Asiago, sono tornato a Falcade attraverso un altro percorso di 9 giorni e l'ho intitolato a Ottone Brentari, che era praticamente il maestro degli scrittori di guide alpine, uno scrittore dell'Ottocento, però è tutta un'altra storia perché qui si parla prevalentemente di prima guerra mondiale, non di seconda. ci sono anche dei fatti raccontati nella resistenza in quella zona lì, la zona, piccola zona del Trentino che si chiama il Tesino, ma prevalentemente si parla della prima guerra mondiale, tra le altre cose la battaglia dell'Ortigara e quella del Caurioli.
Ah, quella famosa della canzone.
Si trovano lungo questo tracciato. Un altro esempio è in Costiera Amalfitana.
Ah, addirittura agli antipodi.
Sì, sì, in Costiera Amalfitana ho tracciato un percorso, anche questo appunto è storico ed escursionistico, attraverso, che parte da Salerno e arriva a Sorrento attraverso le montagne, però non è un'alta via nel senso che non si stacca mai dal crinale, anzi l'idea era proprio quella: dal crinale scendi nelle città per visitare le città, per conoscere la Costiera Amalfitana in tutti i suoi aspetti. Infatti il libro si chiama L'altra faccia della Costiera Amalfitana. Vabbè, poi ce n'è un altro, perché nei Monti Lepini a sud di Roma ho ripercorso le tracce di Vittorio Gozer, il quale dopo l'esperienza con Tillman si reca appunto a Roma e lì viene naturalmente subito ingaggiato per fare azione di resistenza, lo mandano sui Monti Lepini, una zona molto bella dove ci sono delle città antiche come Sermoneta, Cori, Artena, e lì incontra i Black Devils, cioè le avanguardie della Quinta Armata. Lui parla bene l'inglese perché è uno studente di lingue, e subito gli chiedono di fare da guida e da scorta, e così arrivò attraverso le montagne, arrivò a Roma, e furono i primi ad entrare a Roma. Il primo entrato a Roma era vestito da americano, ma era un italiano a Porta Maggiore, il sì. 4 giugno del 1944, ed era Vittorio Gozer. Questa è una bellissima storia, poco conosciuta, ma comunque insomma è così.
Vittorio Gozer, una curiosità: tutti questi percorsi, due sulle Dolomiti Feltrine, questo che arriva fino a Roma, hanno un filo anche storico. Quello nella Costiera Amalfitana?
La Costiera Amalfitana è stata la prima repubblica marinara italiana, Amalfi è stata la prima repubblica, ha una storia che è infinita, ha una storia e ha degli aspetti culturali in quella zona che sono veramente, non si smette mai di scoprire qualche cosa di nuovo. Il solo fatto che Amalfi nell'ottavo, nono secolo fosse la potenza marinara principale nel Mediterraneo, naturalmente si parla, il fatto che appunto in quei secoli bui, parlo dell'ottavo, nono, decimo secolo, loro praticamente regolano il commercio nel Mediterraneo, ma le leggi di marineria amalfitana durano fino al Settecento. È una storia veramente
affascinante,
che andrebbe recuperata e andrebbe conosciuta molto di più di quello che non sia al momento.
Roberto Mezzacasa, io la ringrazio. L'ultimo dettaglio che le chiedo: la via Tillman, quanti giorni ci vogliono per farla? E poi chi la può fare?
Tillman, sono necessari 10 giorni di cammino. Chi la può fare? Qualsiasi escursionista che abbia un po' di dimestichezza con le Dolomiti è in grado di farlo. C'è un problema che molto probabilmente di manutenzione, molto probabilmente io mi sono, essendomi occupato di altre cose, non dico che l'ho abbandonata, però è da un po' di tempo che non la frequento e quindi non saprei esattamente, soprattutto nei percorsi di fondovalle, non so esattamente come sia messa. Ecco.
Il mese migliore per farla?
Ah beh, settembre e ottobre è il periodo sicuramente migliore.
Roberto Mezzacasa, grazie per questa telefonata, ma grazie anche per tutti questi lavori che lei ha fatto.
Ci risentiamo magari, arrivederci.
Senz'altro, arrivederci. On the Road quest'oggi si ferma qui. Un grazie da Claudio Agostoni per l'attenzione e un grazie ovviamente a Marco Albino Ferrari, ricordiamo il suo libro che ci è servito da spunto per la trasmissione odierna. Sentiero degli Eroi, Dolomiti 1944, una storia di resistenza, edito da Rizzoli. Non è freschissimo, ma in quei posti là, come sapete, sulla rete lo potete trovare facilmente. Un saluto. Se volete riascoltare questa e tutte le altre puntate, andate sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Era una trasmissione dedicata alla lotta di resistenza e ci sembra cosa buona e giusta chiudere con un brano che rimanda a Gaza, dove c'è un popolo che cerca di sopravvivere e di lottare. Ci si risente.
Wallahi, it ain't girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Palestinians, to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like a tourist if I go back. From Gaza with love. Gaza with love, baby. فلسطين عسنسان وبنت بلادي عشباني فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. 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 Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abd al-Hamid. Now I mean to come off too strong, but still asal falahi, I'm planting the seeds. Yeah, I need, I could get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's worse if I never went back. From Gaza with love, if I had it done way, we would never go back. From Gaza with love, baby. فلسطين عسنساني وبنت بلادي عشباني فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas.